pregate per tutte quelle iniziative che sono partite da tanto tempo, ma in particolare dall'incontro che c'è stato con Papa Francesco a Caserta, col nostro responsabile. Da lì, come sapete, si sono sviluppate tutta una serie di iniziative, l'ultima delle quali è stata, diciamo, a parte il fatto che siamo stati a trovare Papa Francesco in un gruppo di 100 pastori, ed è stato un bel tempo. Probabilmente poi qualche serata vi proietterò un astratto di questa riunione, perché è molto stimolante, molto incoraggiante nel vedere come Dio si sta muovendo a creare veramente questa dimensione di un corpo nuovo, a guarire le ferite storiche e a fare sì che i cristiani insieme veramente possano vivere una comunione, possano essere una testimonianza. D'altronde sono già insieme nella morte, un ecumenismo di sangue. Quando quelli dell'ISIS trovano un cristiano, non gli chiedono di che denominazione è, sei battista, sei evangelico, sei pentecostale, no, sei cristiano. Direttamente, quindi, nell'essere cristiano è riconosciuto come nemico, tra virgolette, e quindi se siamo uniti nella vita, perché non dovremmo essere, cioè nella morte, perché non dovremmo esserlo nella vita? E quindi ultimamente abbiamo avuto un incontro che avevamo progettato la settimana scorsa a Caserta. Siamo stati insieme ad altri pastori, altri vescovi, per in qualche modo considerare ancora quello che sta avvenendo. C'era anche il professore Paolo Ricca, un teologo valdese, e ci sono state tante belle testimonianze. Sembra proprio, ecco, una considerazione generale era che mentre prima il papato era il motivo di principale disaccordo tra evangelici e cattolici, proprio come istituzione, questo papa in particolare si sta adoperando così tanto, con un atteggiamento di umiltà, e sta veramente desiderando questa unità in una maniera umile, non nella maniera in cui si poteva immaginare, con un monopolio, con un dominio, come spesso tante volte vogliono fare chi vuole accampare diritti o arrogarsi privilegi legati a una teologia più ortodossa. Ecco, ma nell'amore, nel desiderio del Padre che siano tutti uno affinché il mondo creda. E questo vi continuo a chiedere di pregare, perché non è facile, ci sono difficoltà realmente, ma a tutti i livelli, ecco, soprattutto a vivere questa unità, questa diversità riconciliata, come piace sempre sottolineare, che in fondo poi è il principio che ci permette di vivere una diversità riconciliata nel matrimonio. Ecco, non è che nel matrimonio siamo uguali marito e moglie, ma la diversità non deve mai diventare motivo di conflitto, ma di complementarietà. E così anche nel cristianesimo: non si devono prendere le modalità dell'altro, non si devono fare le cose dell'altro, ma questa diversità deve essere riconciliata al fatto che siamo una sola famiglia, tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come Salvatore, che tu lo voglia o che tu non lo voglia, sono tuoi fratelli, sono figli dello stesso Padre, e Dio avrebbe un piacere grande che tu li considerassi tuoi fratelli, li onorassi e costruissi con loro il progetto del regno di Dio per questi ultimi tempi. Detto questo, voglio brevemente leggere un brano nella scrittura, e andiamo nella lettera ai Filippesi, qualcosa che riguardava l'apostolo Paolo. Leggeremo dei versi preliminari e poi ci fermeremo su qualcosa che sento molto forte per noi questa mattina, perché mi piace poi fermarmi su un pensiero solo. L'apostolo Paolo a un certo punto comincia a parlare, e al capitolo 3, verso 2, dice: i veri circoncisi, verso 3, siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. E qua c'è la sintesi un poco della nostra dimensione cristiana, cioè i veri circoncisi, quelli che hanno fatto un patto di alleanza, sono quelli che sono stati inseriti dallo Spirito Santo in questo rapporto meraviglioso col Padre e che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Anche qui trapela ancora in una maniera chiara, evidente, l'aspetto della grazia, cioè non è la nostra abilità, non è la nostra capacità, non è la nostra intelligenza, non sono i nostri sforzi, non abbiamo fiducia nella dimensione umana, anzi nella dimensione umana in qualche modo abbiamo dovuto crollare, abbiamo dovuto andare in crisi per valorizzare quello che era il messaggio di Cristo. E non mettiamo quindi fiducia nostra nella carne, benché, continua l'Apostolo Paolo, io avessi motivo di che confidarmi anche dal punto di vista umano. Ecco, questo nella carne, traduciamo dal punto di vista umano, se no c'è qualche vegetariano, vegano che potrebbe prenderlo come base, dico, vedi, nella carne, la carne fa male, No, certo, mangiare meno carne non è una cattiva idea, diciamo, soprattutto a una certa età, quando non abbiamo bisogno più di tutte queste proteine animali. E se qualcuno pensa di aver motivo di fidarsi dal punto di vista umano, io posso farlo molto di più, continua l'Apostolo Paolo, verso 4, io, e lì dice tutto il suo curriculum, le sue referenze, io circonciso l'ottavo giorno, quindi proprio il giorno preciso in cui doveva avvenire questa pratica, della razza di Israele, quindi proprio la razza eletta della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, come a dire uno che aveva preso sul serio la lettera al punto di uccidere, tutti quelli che erano in discordanza. Vedete, qua c'è già la concezione che la religiosità uccide, la religiosità, la lettera uccide, e non è la lettera cattolica che uccide o la lettera ortodossa, ma è la lettera, il modo di usare la scrittura in maniera religiosa, in maniera settaria, uccide tutti quanti. E quindi è importante ancora, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma guardate cosa dice al verso 7, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo. Ancora qui l'Apostolo Paolo ci fa vedere che il tesoro è Cristo, la perla di grande valore è Cristo. Ci sono tanti cristiani che sono più attaccati alla teologia, alla dottrina, più che a Cristo. E questo è drammatico. Perché? Perché Cristo è reale. La dottrina è la nostra comprensione di Cristo, ma Cristo è reale. È come se io mi attaccassi di più alla descrizione che qualcuno dà del tuo carattere. Tante volte, sapete, si parla oggi parecchio e ci si prepara tante volte a degli incontri parlando e descrivendo tutte le caratteristiche. Magari abbiamo un bel curriculum che presentiamo anche per cercare quell'ipotetico lavoro che ormai in Italia è sempre più difficile trovare. E lì nelle referenze ci sono tutte le caratteristiche, questo, quell'altro, quello, sopra, sotto. E sicuramente ci sono delle cose che valgono, ma poi quello che conta è la persona, perché non è il curriculum che farà qualche cosa al posto tuo. Quello che sei è molto più che quello che dici di essere o che gli altri dicono di te. E tante volte, ecco, nel cristianesimo dovrà ritornare questo valore prioritario dato a Cristo. Ed è quello che lo Spirito Santo sta facendo in questo periodo, senza chiaramente dover distorcere la nostra teologia, dottrina, ma senza permettere che questa diventi un ostacolo alla conoscenza di Cristo. Quindi qualunque cosa, persino la mia convinzione teologica, se non mi aiuta a realizzare più di Cristo, non mi aiuta. E questo è importante che lo sappiamo, ci aiuta qualunque cosa, ci aiuta a scoprire più la vita di Cristo. La comunità ci aiuta, se ci aiuta, non a sentirci a posto, non a sentirci giusti, non a sentirci del partito quello, non lo so, che è vincente o che va per la maggiore, ma ci aiuta allo stare insieme come una palestra in cui impariamo a vivere Cristo. Tutta la nostra vita, anche il rapporto di coppia, dovrebbe servire a questo. Non ad affilare le proprie armi, vediamo come posso dominarti, controllarti, vediamo come posso ferirti di più. Eppure questo ci siamo passati, tante volte ci passiamo, ma anche il matrimonio è una palestra per conoscere Cristo e dove abbiamo bisogno di lasciare le nostre vecchie mentalità. Perché tante volte ce ne andiamo con le mentalità dei nostri genitori, ce ne andiamo con le mentalità di questa logica che abbiamo acquisito, e anche lì il Signore ci chiede, ricordate la scorsa volta, di morire ad alcuni atteggiamenti, ad alcune eredità culturali che ci hanno condizionato, ci hanno portato ad essere quelli che siamo, ma incompatibili con un rapporto di coppia costruttivo. E a quel punto o ci si separa o si impara realmente a vivere nell'amore, nella benedizione, e a reputare danno tutte quelle cose che tu ti sei portato e che non puoi usare, perché lì sei in una relazione. Se noi vivessimo da soli, potremmo fare quello che vorremmo. Sempre ne avremmo un danno, attenzione, cioè, perché se ti sbatti la testa da sola non è che ti fa meno male, ti fa lo stesso male, però se ti sbatti la testa in compagnia farà male anche a chi ti vuole bene. Capite l'antifona? Se fai qualcosa quando sei collegato in un rapporto, ovviamente la risonanza interessa tutti gli aspetti e tutti gli ambiti del tuo rapporto. E di fronte all'eccellenza di questa conoscenza, di questa identificazione con Cristo, lui riteneva ogni cosa un danno, per il quale Gesù ho rinunciato a tutto e considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di non essere trovato in Lui, non con una mia giustizia, quindi un'autogiustizia derivante dalla legge, che poi non è autogiustizia ma è autocondanna, perché voi sapete che la legge in qualche modo ci dà la conoscenza del peccato, ci fa peccare di più, ci condanna, ci fa disperare, ci accompagna a Cristo. Quindi chi si basa sulle opere della legge è come se già è sotto condanna, sotto accusa, perché ha questa presunzione di potersi salvare da solo. Ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione. E questa è una considerazione che va fatta prima di sottolineare il versetto che vi do come life motive di questa mattina. È una consapevolezza che non siamo arrivati, è una consapevolezza che stiamo camminando, è una consapevolezza che abbiamo avuto incidenti di percorso, è una consapevolezza che abbiamo avuto momenti forse dove andavamo come il vento e niente e nessuno ci poteva fermare, momenti molto su, momenti molto giù. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ci fermiamo qui. Questo è il versetto di questa mattina, dimenticando le cose che stanno dietro. Attenzione, questo dimenticare non ha a che fare col ignorare le lezioni delle cavolate che abbiamo fatto, delle scelte sbagliate. Non dobbiamo dimenticarci delle fregature che abbiamo prese, soprattutto quelle che ci siamo creati da soli. Ecco, quelle che ci hanno creato gli altri sicuramente è meglio dimenticarle, perché uno può vivere sempre nell'ossessione, ecco, mi ha fregato, ecco, se non ci fosse stato lui, ecco qua, ecco là. Tante persone continuano a rimuginare e a pensare che il loro futuro è così condizionato da eventi passati che non potranno mai più arrivare a un obiettivo, e questa è una menzogna. Quindi dimenticare il passato ha una valenza grandissima, e si può dimenticare realmente traendo una lezione, si può dimenticare perdonando. La seconda opzione era quella di dimenticare qualcosa che ti riporta a una sconfitta, che ti riporta a una perdita, che ti riporta a qualche cosa che chiaramente non avresti voluto vivere. Ma dimenticare è un aspetto fondamentale per poter andare verso una direzione. Il ricordo, la memoria, e non solo la cancellazione, perché sapete bene che la nostra memoria potrebbe anche cancellare in maniera spontanea tutti gli episodi piacevoli che non piace ricordare, ma il dimenticare è qualcosa di ancora più profondo, e dove Dio cerca tante volte di andare nelle memorie traumatiche, nei momenti difficili, in quelle cose che sono state uno stress forte per te, in cui ti sei sentito fortemente offesa, fortemente rifiutata, e cerca di guarirti perché tu possa dimenticarti, perché quella palla al piede, perché quel peso, quella zavorra che ti tiene non ti impedisca di andare verso la direzione di Dio. Sapete, tante volte il fardello del fallimento che così facilmente ci avvolge, dirà l'Apostolo, è qualcosa di cui bisogna liberarsi. E come liberarsene? Certo, attraverso il perdono di se stessi, attraverso il perdono degli altri, ma anche attraverso l'ignorare, non portare più alla memoria, non stare lì a piangere sul latte versato, come si suol dire, a rimuginare, ma dimenticando le cose che stanno dietro. E stiamo parlando di dimenticare fallimenti, fregature, ma stiamo parlando anche di dimenticare glorie. In che senso? Sì, le possiamo ricordare per dire c'è stata questa gloria, ma non possiamo vivere della gloria passata, non possiamo vivere dell'esperienza di gioia che abbiamo avuto 10 anni fa, com'era bello, com'era meraviglioso. Tante volte tante coppie è come se rimpiangano, e in un certo senso il periodo iniziale, soprattutto quello del fidanzamento e magari quello del primo matrimonio, è un periodo che uno ricorda con grande piacere e vorrebbe ritornare a viverlo. Ecco, il dimenticare non è sicuramente accantonare e rassegnarsi, abbiamo sentito una meditazione del genere qualche culto fa, ma è un dimenticare la gioia del passato per poterla riproporre e rivivere ora. Cioè, non possiamo vivere di rendita delle emozioni positive del passato, non possiamo vivere semplicemente ricordando, anzi questo tante volte ci turba, 20 anni fa mio marito mi amava, 20 anni fa mia moglie mi sorrideva, 20 anni fa mio figlio mi ascoltava. Dopo 20 anni è chiaro che ora c'ha una vita per i fatti suoi. Non possiamo vivere neanche dei ricordi passati, non possiamo vivere sempre nel passato. Mi ricordo che c'era un periodo in cui sempre rimpiangevo il passato e dicevo, ah, dovremmo ritornare indietro. La verità è che non volevo affrontare il presente, la verità è che non volevo trovare il progetto di Dio per il presente, allora volevo sempre rivivere delle glorie passate, mi ascoltavo, mi vedevo i culti del passato, mi vedevo le cose del passato e dicevo, perché questo passato è passato? Perché questo passato è passato? Ma c'è stato un momento in cui Dio mi ha detto perché? Perché doveva passare, e anche tu hai bisogno di andare, di proiettarti verso il futuro, hai bisogno di non rimanere ancorato. a fare quasi una specie di tomba o a fare una specie di altare, come a dire qui c'è stato Dio, e allora te lo consi. Te lo arredi benissimo il ricordo di quel momento particolare in cui c'è stato Dio, ma non è così. Dio ha bisogno di essere inseguito. Può sembrare strano, ma perché? Perché gli piace correre? No, ha bisogno di essere desiderato, perché siamo noi per tendenza naturale a dimenticarci di Dio, non a dimenticarci delle cose passate, non a dimenticarci di quello che dobbiamo fare, perché quello ce lo ricordiamo bene, non a dimenticarci dei progetti futuri che abbiamo programmato con tanta cura. Il problema è che tendiamo a dimenticarci di Dio. Non so se vi capita. Ci sono persone che hanno paura di dimenticarsi di Dio perché ancora vivono nella legge, quindi dico, se mi dimentico un attimo di Dio può essere che lo perdo dalle tasche. Mamma mia, ho un pensiero che mi sembra di averlo perso. E quando siamo piccoli spiritualmente forse tutti avremo vissuto quest'ansia di perdere Dio come se fosse un'idea, un pensiero. Però poi, nella dimensione della grazia, quando finalmente abbiamo acquisito che Dio ci ama, che Dio è con noi, che Dio non ci condanna, che Dio ci ha perdonato passato, presente e futuro, potremmo correre il rischio di dimenticarci di una persona che ci ama così tanto, ma ci fa male. Abbiamo bisogno di dimenticare anche di questi stati di grazia. Perché? Perché Lui, la nostra vita vera. E quindi con Paolo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti. Questa mattina vedo questa immagine per la Chiesa, per ognuno di voi. Io non so il passato che hai avuto, io non so se è un passato da cancellare o se è un passato che vorresti sempre riportare e lo riporti così a galla che alla fine non puoi vivere il presente e tantomeno il futuro. Ma questa mattina lo Spirito Santo ti sta cercando di fare prendere una deliberata decisione, nel senso di dire: io voglio dimenticare, voglio prendere distanza dal mio passato, anche perché tante volte il mio passato mi insegue da solo, quindi se io pure lo tengo fermo, allora finisce che non me ne libero. Voglio protendermi verso quelle che stanno avanti. Che bella questa immagine di protendersi. Non lo so verso che cosa tu ti protendi tante volte, quando devi afferrare qualche cosa che ti piace e che non riesci ad afferrare e cerchi e fai. Ci protendiamo in tante cose, in tanti modi. Ci protendiamo per cercare di trovare quel modellino di vestito bello a poco prezzo. Ci protendiamo per tante cose per averne un beneficio. Ci protendiamo, cioè facciamo uno sforzo, uno slancio determinato, prendendo la mira giusta per ottenere dei risultati. E Dio vuole che noi ci protendiamo verso di Lui. Lui è già proteso verso di noi, Lui è già in te. Ma ha bisogno che tu lo scopra. Ci alziamo in piedi. Protendersi verso le cose che stanno davanti è proprio l'antidoto per la disperazione che il diavolo sta mettendo nella vita delle persone e che sicuramente nasce da problematiche economiche, sociali, politiche, da problematiche legate a quelli che controllano il tutto a suon di biliardi, di dollari, e dove i politici stessi sono diventati delle marionette che entrano ed escono secondo chi gli dà la spinta più forte o chi dice stai a cura che se no ti spingo da qualche parte dove non vorresti andare. Dove ti stai protendendo? Dimentica questa mattina, ti dice il Signore. Dimentica il passato. Dimentica soprattutto quelle sensazioni di fallimento. Dimentica soprattutto quelle sensazioni di inadeguatezza. Dimentica soprattutto quelle sensazioni di depressione. Dimentica soprattutto quelle sensazioni di impotenza. Dimentica quelle sensazioni di pigrizia della serie tanto a che vale che mi sforzo, non cambia niente. Dimentica tutto quello che poteva essere stato il tuo valore operativo di un tempo. Il valore come figlio di Dio ce l'hai sempre, non cambia, non muta. È lo stesso ieri, oggi, domani, dopodomani, hai la stessa identità, dono di Dio, ma quello che fai, quello che operi è qualcosa che ha bisogno di essere implementato dalla presenza di Dio, perché senza di Dio, senza la sua presenza non puoi fare nulla. Sì, con la sua presenza, con lui che ti guarda, puoi fare tante cose, puoi andare al mare, puoi divertirti, puoi gioire, non c'è niente di male, puoi trovare le ricette più imprevedibili per strabiliare gli altri con la tua arte culinaria, puoi fare qualunque cosa, non c'è niente di male, ma Dio ha desiderio che inseguiamo Lui, e l'Apostolo Paolo l'aveva capito, che tutte le altre cose, se lo ostacolavano, se gli impedivano di raggiungere la vita di Cristo, la gloria di Cristo, era una spazzatura. E tante volte forse dovremmo vedere certe cose come spazzatura per cercare di eliminarle e percorrere, correre, protendendoci in avanti verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Questa è la parola questa mattina e andiamo verso la conclusione. Da una parte dimentica, da una parte chiudi alcuni capitoli che ti vedono sempre fallimentare, che ti vedono sempre sfiduciato, scoraggiato, disperato. Chiudi quei capitoli che ti fanno rimanere attaccato a qualche cosa che non ti fa bene, chiudili e protenditi verso la meta, corri verso la meta per ottenere il premio. Io so che in quest'estate inseguiremo qualche gelato, inseguiremo un sacco di cose, ma sfrutta il maggior tempo che hai per inseguire l'amore di Dio, per inseguirlo, benché Lui è dentro di te. Non hai bisogno di andarlo a inseguire in qualche oscura galassia, non hai bisogno di andarlo a inseguire nelle Hawaii o in qualche isola remota. Hai bisogno di inseguirlo dentro di te. Perché? Perché in qualche modo è come se non lo valorizzassi, è come se non ti accorgessi di come ne hai bisogno, è come se sei tante volte nel deserto e Dio ti sta dicendo perché non bevi. E tante volte tu vaghi, ti lamenti, dici oh come si sta male, e le tasse, e qua, e lì, mo la tari, e sopra, e sotto, e destra, e sinistra, ti stai avvelenando, ti stai autoavvelenando, e le situazioni, e le difficoltà, e le malattie, e Dio ti sta dicendo inseguami, cercami, bevi la mia presenza, perché io sono in te e basta un minuto alla mia presenza per poter poter cambiare la tua prospettiva. Attenzione, non siamo di quelli che dicono basta un minuto e cambio tutto, ti porto nel paradiso terrestre. No, ti porto nel regno di Dio dentro di te, ti porto lì dove puoi veramente stare bene anche quando la tempesta infuria, ma solamente se dimentichi, tagli, levi quelle cose che ti stanno tormentando e ti protendi correndo verso la meta per ottenere il premio della vocazione celeste, spirituale di Dio in Cristo. Preghiamo questa mattina. Signore, ti chiediamo perdono perché tante volte non solo non dimentichiamo, ma viviamo sempre in riflesso dei nostri ricordi, o positivi o negativi che siano, non comprendendo che c'è del nuovo, c'è una creatività nuova, ci sono delle opere preparate dinanzi a noi, c'è una dimensione nuova dove ci aspetti singolarmente e anche come Chiesa. E anche come corpo di Cristo tu stai aspettando la tua Chiesa in una dimensione nuova di manifestazione della tua presenza, del tuo amore, della solidarietà, della sensibilità agli ultimi, dell'essere veramente tutti per uno e uno per tutti. Tu ci aspetti in questa dimensione, ma tante volte noi non inseguiamo questo, stiamo attaccati ai nostri vecchi sogni, alle nostre vecchie idee, e non vediamo invece che sono spazzatura rispetto a quello che tu hai preparato per noi. E io ti chiedo per la vita di questi miei fratelli, per la mia vita, che si possa uscire fuori dal lassismo, che si possa uscire fuori da quella pigrizia che le delusioni, che le situazioni, che le tensioni, che i malintesi, che le ferite, che i giudizi, che i tradimenti hanno creato nella vita di ognuno di noi, e possiamo veramente correre protendendoci in avanti, dimenticando il male e cercando di afferrare sempre di più questo premio. E questo premio sei tu, Signore, è la tua vita, è la tua presenza, è l'unità con i tuoi fratelli, con i nostri fratelli. Grazie, Padre, perché il tuo Spirito ci darà un turbo, ci metterà in azione mentre diventeremo inseguitori della tua presenza, inseguitori del bene. Inseguitori del bene non soltanto nostro vero bene, ma del bene dei nostri fratelli, inseguitori nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buon inseguimento.